Abbiamo stabilito il collegamento con la California, un ben ritrovata la compagna al di là del telefono, nonché dell'oceano.
Ciao.
Ah, eccoci, un qualche secondo di latenza ci ha fatto preoccupare. E insomma, con te nelle scorse settimane abbiamo sempre tenuto d'occhio le mobilitazioni che i cosiddetti teacher assistant, gli studenti che fanno anche il ruolo di assistenti universitari, stavano portando avanti di fatto per degli aumenti di stipendio, insomma, per via di una serie di specificità che ci avevi descritto, ma questo mi sembra in sommi capi la faccenda. E la settimana scorsa ci eravamo lasciati con insomma, l'indizio ormai piuttosto chiaro che la situazione si sarebbe potuta scaldare, cosa che effettivamente poi è successa. Allora ci racconti che cosa è successo lunedì scorso?
Sì, la situazione, come hai detto, si è scaldata quasi subito, ad una velocità che forse noi studenti non ci aspettavamo, devo dire la verità. Quindi il 10 di febbraio, lunedì scorso, a Santa Cruz parte lo sciopero totale. Fino a quel momento, come vi ricorderete, la gente aveva semplicemente rifiutato di mandare i voti all'amministrazione. E dal 10 di febbraio invece gli ETA si sono rifiutati di entrare in classe totalmente. Hanno organizzato una serie di picchetti, e il più grande, insomma, c'era in un punto abbastanza centrale del campus di Santa Cruz. Ci sono stati una serie di iniziative per cui ETA vari hanno spostato le loro classi che non riuscivano a cancellare per qualsiasi motivo al picchetto, per cui c'era anche una presenza abbastanza grossa di studenti della triennale. Alcuni dei professori hanno cancellato le proprie classi e si sono presentati al picchetto. Picchetto è cominciato alle 7:30 del mattino, le cose sono andate abbastanza bene fino a quando verso le 11, per motivi vari, la componente più anziana di questo picchetto, quindi i professori, si sono allontanati e l'università ha mandato la polizia. La polizia si è presentata in tenuta antisommossa, ci sono stati una serie di non li chiamerai scontri perché ci sono state una serie di non so neanche come definirli in italiano. Comunque la polizia si è scontrata con gli studenti non erano in realtà pronti a questo livello di confronto, per cui quasi subito hanno cercato di calmare le acque. Alla fine la polizia ha manganellato una ventina di persone, hanno arrestato una studentessa della triennale che cercava di portare dell'acqua a qualcuno che si era fatto male, e c'è stata una persona che ha avuto una contusione alla testa, che è stata portata in ospedale. E a quel punto la polizia si è ritirata e ha fatto cordone intorno ai manifestanti, che sono comunque rimasti a fare picchetto per l'intera durata della giornata, quindi loro avevano deciso di mantenere il picchetto dalle 7:30 del mattino alle 5 del pomeriggio, ed effettivamente sono riusciti a mantenerlo. Quasi tutti i graduate student che si erano presentati sono rimasti per l'intera giornata. Qualcuno si è presentato con i figli, per cui c'era anche la sezione in cui appunto si faceva un po' di child care, e quando la polizia si è presentata però ovviamente i bambini eccetera sono stati portati via. A seguito di questa iniziativa l'università, dopo aver mandato la polizia, ha mandato una mail a tutti gli studenti della triennale chiedendo di denunciare in un Google Form che hanno preparato i loro TA che sono in sciopero, quindi chiedendo di fondamentalmente fare la spia su quali sono i TA che effettivamente hanno cancellato le classi.
Scusami, un form per la delazione è già questo abbastanza raccapricciante, sì. Ma che cos'è che si doveva denunciare? Il fatto che erano in sciopero? Perché in genere il fatto di essere in sciopero non è che è segreto.
Sì, il problema è che da quanto ho capito l'università fino all'ultimo l'università ancora non sa quali sono le persone che stanno scioperando e quali no. Cioè anche questo è non lo so, un aspetto affascinante penso di questo intero braccio di ferro con l'università. C'è gente che è scesa in sciopero che non ancora ufficialmente non si sa che è in sciopero, perché per una serie di questioni di come potrebbe funzionare il tuo corso magari non hai da fare classi, se non hai da fare orario di ricevimento, se non hai da correggere compiti, dipendendo dalla natura della classe non è chiaro se sei effettivamente in sciopero o no, per cui l'università non ha, e anche l'università non ha modo di controllare se tu stai effettivamente insegnando in una classe oppure no, a meno che non mandino qualcuno effettivamente all'orario della classe a controllare che tu sia in classe. Per cui quello che hanno cercato di fare è stato praticamente convincere gli studenti a riempire un modulo per la delazione in cui denunciano quale dei loro TA non si è presentato a fare section quel giorno, anche perché ricordo le section sono state effettivamente cancellate dal 10 febbraio, per cui chi era in sciopero prima, che non stava mandando i voti, non è detto che abbia continuato lo sciopero dopo, e non è detto che invece persone che magari avevano mandato i voti non entrassero in sciopero.
Certo,
il primo giorno ancora c'era abbastanza confusione su questo.
In questo forse una parte importante la fa l'ambiguità della parola sciopero, che ha sempre a che fare con la condizione che non è esattamente quella di lavoratori e lavoratrici, dico bene, forse sì. Anche per questo contribuisce alla stranezza. E quali sono state, ti chiederei, innanzitutto ci sono state delle misure repressive o diciamo successive alle cariche, non so, arresti, denunce, provvedimenti o minacce di provvedimenti, e quale sembra essere stata la reazione di chi ha scioperato, di chi ha partecipato a quel picchetto?
Sì, allora, questo succede tutto ciò il 10 di febbraio, che è appunto lunedì. A seguito di queste cariche, allora, nel frattempo 5 altri campus, tra cui quello di Santa Barbara, hanno consegnato le loro proprie richieste alle rispettive amministrazioni. Ci sono state una serie di dimostrazioni in solidarietà a Santa Cruz. I professori di Santa Cruz il giorno seguente, in risposta alle cariche contro gli studenti, decidono una parte di loro di unirsi per la giornata allo sciopero, quindi cancellano effettivamente tutte le classi, si presentano al picchetto. Questo ha praticamente fermato la polizia dall'intervenire, per cui martedì è stata una giornata che è andata abbastanza tranquillamente, sono riusciti a mantenere un picchetto, moltissimi studenti si sono presentati della triennale, sono riusciti a bloccare l'arrivo e la partenza degli autobus dal campus, per cui hanno causato una serie di ritardi alla circolazione del traffico abbastanza importante. Nel frattempo continuano le dimostrazioni di solidarietà negli altri campus, e si arriva a giovedì, in cui il primo tentativo che viene fatto è la mattina. L'amministrazione manda una mail che arriva sia a Santa Cruz sia a Santa Barbara, e non siamo sicuri che sia arrivata ad altri campus, però almeno in questi due campus è arrivata dai rispettivi amministratori locali, proponendo una specie di compromesso e dicendo che fondamentalmente loro hanno deciso di darci la possibilità di chiedere a tutti noi il part-time, la posizione part-time come studenti, che ci permetterebbe di andare a lavorare più ore al di fuori del campus. Quindi la soluzione che l'università propone è: fino ad ora noi dovevamo lavorare 20% della nostra, cioè, scusa, 20 ore alla settimana al 50% come teaching assistant, e il rimanente 50% noi dobbiamo farlo a lezione in classe, noi facendo una serie di noi dobbiamo avere un numero minimo di crediti formativi per trimestre, altrimenti cadiamo al di fuori dello status di studente, e a quel punto non possiamo più ricevere aiuti finanziari dall'università, l'università non paga più le tuition, non paga più le tasse universitarie e non ci può assumere come teaching assistant. Quindi arriva questa mail proponendo alla gente, questo più o meno col promesso che possiamo fare, da oggi voi potete ridurre della metà questi crediti formativi, con le ore che non fate a lezione trovatevi un lavoro al di fuori del campus. Santa Cruz ha rifiutato questa cosa, questa proposta, sulla base del fatto che gli studenti internazionali non possono, per motivi legali, ottenere un lavoro al di fuori del campus durante l'anno scolastico, per cui questa proposta del part-time avrebbe lasciato fuori tutti gli internazionali che stanno scioperando al momento. Santa Barbara non ha ancora risposto a questa proposta e l'amministrazione ha convocato un incontro con gli studenti, che però è rimasto molto nel vago, cioè sappiamo che ci sarà ma non sappiamo quando.
Senti, a me su questa proposta viene da riflettere, ma magari sono diversità da una parte all'altra del mondo. Il lavoro universitario c'ha anche sicuramente i suoi lati tra virgolette privilegiati o comunque fortunati, ma è un lavoro in cui l'overtime, che non è nemmeno lo straordinario, ma il lavorare molto di più del richiesto è lo standard. A me verrebbe da pensare che tanto loro ti fanno questa proposta perché sanno che tanto in realtà già tu non ti comporti come un lavoratore tipico che lavora in base ad un orario, ma tanto comunque i lavori un sacco di ore in più e magari no, qualche persona invece si farà il lavoro, quindi in realtà non gli cambierà nulla. È diverso lì? Sono state diverse, secondo te, le valutazioni che si sono fatte, a parte questa giustissima del fatto che accettarla avrebbe spaccato i lavoratori tra chi poi poteva fare un altro lavoro e chi no?
Sì. No, cioè questa è chiaramente una presa in giro, nel senso, questa è una policy dell'università che attualmente chiunque aggira, cioè darci il part time vorrebbe dire fare un corso in meno al quarter, che per quanto possa essere, cioè sì, in termini di tempo chiaramente mi libera 5 ore alla settimana, però non stiamo parlando di una quantità di ore tale da potermi permettere di trovarmi un altro lavoro e sopravvivere, e soprattutto la richiesta che al momento l'università fa per mantenerci come studenti non è neanche che noi passiamo questi corsi, è solo che noi ci presentiamo in classe e cioè, nel senso, non lo so, ecco, finora capita molto spesso di ti iscrivi ad un corso, ti presenti in classe, in classe la gente semplicemente lavora sulle proprie cose, per cui non è una soluzione, è una ufficializzazione di una pratica che al momento viene messa in atto da chiunque all'interno dell'università, perché le richieste in termini di tempo e di impegno nei nostri confronti sono talmente assurde che questa è la realtà dei fatti. L'università ci ha fatto una proposta che è semplicemente a sanzionare che ufficialmente possiamo fare quello che stiamo già facendo.
Certo, ho
Io
capito.
Ho già colleghi che lavorano al di fuori del campus, nonostante siano ufficialmente impiegati a tempo pieno. Al momento noi abbiamo bisogno di avere 8 crediti formativi al trimestre per essere impiegati a tempo pieno, e per essere impiegati a tempo part-time abbiamo bisogno di 6. Ogni corso ufficialmente in università dà più o meno 4 crediti, e quindi non si tratterebbe neanche di abbandonarne uno, si tratterebbe di doversi mettere d'accordo con un professore per... cioè, non è una soluzione, ecco, è un aggirare il problema in una maniera che a noi non cambia relativamente niente, se non appunto spacca la solidarietà tra chi poi può effettivamente approfittare di questa cosa e chi non può.
No, questo sicuramente. E in tutto ciò c'è l'altro aspetto, è sicuramente quello per cui avevano minacciato repressione, anche direttamente licenziamenti. Non ho capito se persistono in queste minacce, nel frattempo fanno qualche altra concessione, mi sembra il classico gioco di bastone e carota. Ti chiederei innanzitutto di raccontarci se ci sono state delle altre ripercussioni di qualche tipo, e secondo te se poi questo meccanismo alla fine funzionerà, nel senso che magari di fronte a questa repressione, anche comprensibilmente, per quanto uno vuole, ci sarà un arretramento, o se secondo te c'è da aspettarsi nuove mobilitazioni. nello stesso campus o negli altri campus.
Certo. Guarda, noi arriviamo a mercoledì sera che questa è la situazione in cui, cioè, ci viene offerta questa cosa, la polizia pare non essersi più presentata bene o male ai picchetti e ci svegliamo il giovedì mattina con 20 arrestati a Santa Cruz, scontri con la polizia, cariche sugli studenti, gente finisce in ospedale. L'università si scopre che ha mandato a chiamare la polizia da tutti gli altri campus di UC, per cui effettivamente quella mattina della gente vede le camionette, o forse il giorno prima, si vedono le camionette da Santa Barbara uscire da Santa Barbara. Noi non avevamo idea di cosa stesse succedendo, hanno mandato la polizia del campus a Santa Cruz. Dopodiché l'università ha assunto una serie di, non lo so, guardie private, poliziotti, poliziotti privati per mandarli addosso agli studenti, per cui giovedì mattina, poi i bilanci di queste cose devono essere pubblici all'Università della California, quindi si scopre che UCSC ha speso quasi 2 milioni di dollari per assumere questi personaggi per una settimana per mandarli addosso agli studenti che stanno chiedendo un aumento. L'ironia della situazione e della velocità con cui sono stati trovati i fondi per chiamare la polizia rispetto all'impossibilità per mesi, perché comunque questo tentativo di negoziazione va avanti da giugno a Santa Cruz, l'impossibilità di trovare anche soltanto una cifra simbolica da dare agli studenti per non farli morire di fame o vivere nelle loro macchine. Quindi a seguito degli arresti iniziano ad arrivare una serie di lettere firmate da membri della comunità accademica locale, internazionale, statunitense a sostegno della situazione, e l'università reagisce dicendo che chi viene arrestato verrà anche sospeso dal programma. Questo è capitato agli undergrad, non ai graduate student.
Sospeso dal programma vuol dire perdere la borsa di studio?
Nel caso degli undergraduate non sono totalmente sicura, perché se queste sono persone che stanno pagando le proprie tasse, in realtà il fatto di essere sospesi o meno non ha nessuna conseguenza.
Quindi vuol dire quanto stanno essere pagando. Espulsi dalla scuola?
Mi sembra che siano stati messi, qua si usa il termine on academic probation,
okay,
che è praticamente un modo per dire che appunto la prossima cosa che succede vieni cacciato. Non sono stati ufficialmente cacciati, e da quello che capivo parlando con gente a Santa Cruz non si pensa neanche che succeda, perché comunque tanti undergrad si sono presentati e la maggior parte del guadagno dell'università viene dalle tasse che questa gente paga, per cui non credo che andrà a colpire i propri studenti in questo modo, o perlomeno la gente a Santa Cruz non la vede come una possibilità impendente. Venerdì succede una cosa interessante in realtà, perché dopo gli scontri di giovedì, che erano finiti abbastanza male, a quel punto l'università però si rende conto che sta gestendo, almeno dal punto di vista delle relazioni pubbliche, questa faccenda in maniera totalmente disastrosa. Penso anche che ci sia stata, cioè sia arrivato un po' il messaggio che comunque la gente ha continuato a presentarsi al picchetto, per cui, e soprattutto venerdì si sono presentate persone da tutti gli altri campus in solidarietà, per cui l'università ha deciso un pochettino di perlomeno abbassare il livello dello scontro fisico. Dopo i fatti del giovedì i giornali hanno iniziato a coprire la storia in maniera molto più ampia di quanto avevano fatto prima, la notizia è arrivata sul Guardian, sul Washington Post, sul New York Times, per cui diciamo non era più confinata allo stato della California. E a quel punto la Jeanette Napolitano, che è l'amministratrice e che è il dean dell'intera università, quindi di tutto il sistema di UC, manda una lettera a tutti gli studenti di Santa Cruz dicendo che loro hanno fondamentalmente tradito l'accordo tra sindacato e università, che questa decisione mette il sindacato in una posizione spiacevole, perché vuol dire che il sindacato adesso pagherà per questa decisione, e che quello che sta per succedere è che loro non hanno paura di licenziare chiunque abbia preso parte a questo strike, sia a Santa Cruz che negli altri campus, se eventualmente dovessero nascere degli scioperi in supporto, se questa cosa dovesse significare chiudere interi dipartimenti, loro non hanno paura di farlo. E chiude, conclude enfatizzando il fatto che comunque l'unica strada legittima da percorrere per portare i nostri problemi davanti all'amministrazione è aprire un processo di grievance, di lamentela ufficiale tramite il sindacato. Cioè, parlandone come se fosse una cosa che non è già stata fatta nel passato, nel senso che comunque gli studenti di Santa Cruz hanno già provato a percorrere vie legali attraverso il sindacato e a mandare una serie di aprire una serie di procedimenti per pratiche illegali, pratiche lavorative illegali. Ci vuole quasi un anno per rispondere a questi procedimenti, e questi procedimenti sono stati mandati nei confronti di Santa Cruz svariate volte. Al momento sono aperti e l'università non ha mai dovuto rispondere quando si è trattato di utilizzare queste vie che il sindacato proponeva. E quindi niente, questa è la situazione a cui ci siamo fermati venerdì, che viene data una nuova deadline per i voti, quindi i voti non sono ancora stati consegnati. Adesso la nuova deadline è il 21 febbraio, questa scadenza è stata mandata in avanti continuamente dall'università, quindi probabilmente anche a riprova del fatto che non era questa mancanza di rispetto e totale diciamo abbattimento del sistema che avevano preventivato, perché ricordiamo che questa deadline è stata spostata dal 15 di dicembre agli inizi di febbraio, al 31 febbraio, al 31 gennaio, 3 febbraio e adesso 21 febbraio.
Quindi diciamo che l'università da una parte cerca anche di temporeggiare, mi sembra di capire, e allo stesso modo, perché no, c'è stato questo fatto per cui le mobilitazioni non sono, mi sembra, allineate nei tempi nei vari campus, quindi la situazione a Santa Cruz è arrivata prima e potrebbe arrivare in maniera diversa rispetto a come arriva negli altri campi. In particolare mi dicevi fuori onda, a Santa Barbara il processo è, pur essendo largo e partecipato, dovevano ancora succedere una serie di scioperi, e al netto di queste vicende potrebbe anche andare, insomma, diversamente da come è andata a Santa Cruz.
Sì, potrebbe andare molto diversamente, e ti dico anche che secondo me l'amministrazione di Santa Barbara sta cercando di giocare un ruolo nel spezzare la solidarietà tra noi e Santa Cruz, perché Santa Barbara è il campus dove appunto le cose si sono messe in moto per prime rispetto a tutti gli altri. Quando noi siamo arrivati con le nostre richieste all'amministrazione, abbiamo deciso di farlo in contemporanea con l'inizio dello sciopero di Santa Cruz. La nostra amministrazione, l'amministrazione a Santa Cruz aveva sempre rifiutato di incontrare gli studenti, sostenendo che loro avrebbero parlato solamente con i rappresentanti del sindacato. La nostra amministrazione invece ha nominato subito una specie di task force per risolvere il problema, cercare di trovare dei soldi per aiutare i graduate student, e ci ha mandato subito la richiesta di incontrarci. Per cui noi ora ci troviamo in questa situazione. Io penso che loro ci faranno un'offerta e penso che ci proporranno un aumento, sperando che noi decidiamo di accettarlo, in questo modo poter chiudere la situazione almeno a Santa Barbara, però con delle ripercussioni per Santa Cruz, perché presumo che il loro gioco a questo punto sia di dividerci e probabilmente c'è anche una differenza molto grossa in termini di numeri dei graduate students tra Santa Cruz e Santa Barbara, per cui io presumo anche che offrire un aumento a tutti i TA del campus dove che ha meno graduate student dell'intero UC System è una cosa che sia molto più economicamente sostenibile che invece dover fare questo per il resto di UC.
Cioè Santa Barbara ne ha meno, no?
Noi siamo il campus con meno studenti di dottorato, sì.
Ok, ho capito.
E meno posizioni da TA, perché Santa Barbara ha più o meno 2000 studenti, ma la metà di questi studenti lavorano in campi in cui c'è una struttura laboratori, vengono assunti dai professori con dei fondi esterni, per cui loro sono diciamo in una situazione un pochettino diversa da quella dei TA. La nostra richiesta era che l'aggiustamento al costo della vita venisse applicato a tutti i graduate student, ma io presumo che quello che succederà invece è cercare di spezzare la solidarietà offrendo un aumento di stipendio a chi ha il contratto da teaching assistant e sperando che Santa Barbara accetti, perché così poi si può dimostrare a Santa Cruz che a quel punto cioè chi li stava sostenendo dagli altri campus invece ha deciso di accettare di accettare meno della richiesta, abbiamo deciso di fermare le negoziazioni.
Certo, insomma, vedremo come andrà, se invece magari viceversa, non lo so, ma insomma mi fido del tuo pronostico, che però non sarebbe particolarmente felice, chissà se invece magari quello che è successo renderà magari più chiara l'opportunità di una mobilitazione più generale, magari ce lo racconterai in un altro lunedì o in un altro giorno della settimana qualsiasi, ma insomma, riusciremo a risentirci.
Spero di essere smentita dai fatti in futuro, e noi comunque venerdì stiamo organizzando un boicottaggio delle elezioni, per cui vedremo come va questa azione. E se volete seguire di più su questo sciopero, l'UCSC ha un sito su cui si possono trovare delle notizie in tempo reale, ovviamente tutto in inglese. Si chiama Pay Us More UCSC, e poi potete seguire anche su un blog che si chiama Labor Notes, compilato da una serie di membri del sindacato degli IWW, degli International Workers of the World. Loro stanno facendo una copertura molto accurata della protesta. E se volete andare sul sito di UCSC, c'è anche questo lato a mio parere molto divertente: l'amministrazione si è dimenticata di chiudere il modulo Google con cui chiedevano agli undergraduate di denunciare i propri TA, per cui al momento lo trovate nella sezione risorse di questo sito, potete entrare in questo Google Form, inventarvi il nome di un TA e spammargli interamente il sistema con cui cercano di fare rappresaglia contro queste persone, e penso che abbiano raccolto già parecchie persone che hanno deciso di aiutarli da questo punto di vista, ma se volete farlo anche voi dall'Italia penso che sarebbe molto carino.
Sarebbe molto carino, senz'altro. Va bene, noi ti dobbiamo lasciare adesso perché abbiamo un'altra corrispondenza, ma ci risentiremo sicuramente. Un abbraccio e buona lotta.
Un abbraccio, ciao ciao,
ciao. E questo